Giovanni Paolo II stava male. Forse era persino morto, ma ancora non avevano ufficializzato la notizia. Mariano mi chiese di accompagnarlo. Scese alla prima fermata possibile e tornai indietro. Negozi, alberghi, ristoranti, supermercati. Avevano bisogno in pochissimi giorni di enormi e straordinari rifornimenti, di ogni tipo di prodotto. C'era da guadagnare un mare di denaro. Milioni di persone in brevissimo tempo si sarebbero riversate nella capitale, vivendo per strada, trascorrendo ore lungo i marciapiedi, dovendo bere, mangiare, in una parola, comprare. Si potevano triplicare i prezzi, vendere a ogni ora, anche di notte, spremere profitto da ogni minuto. Mariano fu chiamato in causa. Mi propose di fargli compagnia e per questa gentilezza mi avrebbe passato un po' di soldi. Nulla è gratuito. A Mariano è stato promesso un mese di ferie così da poter realizzare il sogno di andare in Russia a incontrare Mikhail Kalashnikov. Aveva avuto persino garanzie da un uomo delle famiglie russe che aveva giurato di conoscerlo. Mariano avrebbe potuto così incontrarlo, fissarlo negli occhi, toccare le mani che avevano inventato il potente mitra. Il giorno del funerale del Papa, Roma era un carnaio. Impossibile riconoscere i volti delle strade, i percorsi dei marciapiedi. Un'unica pelle di carne aveva rivestito il catrame, le entrate dei palazzi, le finestre. Una colata che si incanalava in ogni possibilità di spazio. Una colata che sembrava aumentare il proprio volume, sino a far esplodere i canali in cui confluiva. Ovunque esseri umani. Ovunque. Un cane terrorizzato si era nascosto tremante sotto un autobus. Aveva visto ogni suo spazio vitale violato da piedi e gambe. Io e Mariano ci fermammo su un gradino di un palazzo, l'unico al riparo da un gruppo che aveva deciso come voto di cantare per 6 ore di seguito una canzoncina ispirata a San Francesco. Ci sedemmo a mangiare un panino. Ero esausto. Mariano invece non si stancava mai. Ogni energia gli veniva pagata e questo lo faceva sentire perennemente carico. D'improvviso mi sentii chiamare. Avevo capito ancora prima di voltarmi di chi si trattava. Era mio padre. Da 2 anni non ci vedevamo. Avevamo vissuto nella stessa città senza mai incontrarci. Incredibile, trovarsi nel labirinto di carne romano. Mio padre era imbarazzatissimo. Non sapeva come salutarmi e forse neanche se poteva farlo come avrebbe voluto, ma era euforico. Come in quelle gite dove sai che in poche ore ti capiteranno cose belle. Le stesse che non potranno ripetersi per i successivi 3 mesi almeno. Quindi vuoi berle tutte, sentirle sino in fondo, velocemente però, per paura di perdere le altre felicità nel poco tempo che ti rimane. Aveva approfittato del fatto che una compagnia rumena aveva abbassato i costi dei voli verso l'Italia, a causa della morte del Papa. E così aveva pagato il biglietto a tutta la famiglia della sua compagna. Tutte le donne del gruppo avevano un velo sui capelli e un rosario arrotolato intorno al polso. Impossibile capire in quale strada ci trovavamo. Ricordo solo un enorme lenzuolo che campeggiava tra 2 palazzi. 11° comandamento. Non spingere, non sarai spinto. Scritto in 12 lingue. Erano contenti i nuovi parenti di mio padre. Contentissimi di partecipare a un evento così importante come la morte del Papa. Tutti sognavano sanatorie per gli immigrati. Soffrire per lo stesso motivo, partecipare a una manifestazione così immensa e universale, era per questi rumeni il miglior modo di prendere cittadinanza sentimentale oggettiva con l'Italia, prima ancora di quella legale. Mio padre adorava Giovanni Paolo II. Il fascino di quell'uomo che faceva baciare a tutti la sua mano lo esaltava. Come era riuscito senza palesi ricatti e chiare strategie a raggiungere quel potere immenso d'ascolto, lo intrigava. Tutti i potenti si inginocchiavano dinanzi a lui. Per mio padre, questo bastava per ammirare un uomo. Lo vidi inginocchiarsi assieme alla madre della sua compagna per recitare un rosario improvvisato per strada. Dal mucchio di parenti rumeni vidi spuntare un bambino. Capii subito che era il figlio di mio padre e di Micaela. Sapevo che era nata in Italia, per poter avere la cittadinanza, ma che per esigenze della madre aveva sempre vissuto in Romania. Cercava di tenersi ancorato alla gona della mamma. Non l'avevo mai visto, ma conoscevo il suo nome. Stefano Nicolai. Stefano come il padre di mio padre. Nicolai come il padre di Micaela. Mio padre lo chiamava Stefano. Sua madre e i suoi zii rumeni Nico. In breve sarebbe stato chiamato Nico, ma mio padre non aveva ancora avuto il tempo di essere sconfitto. Ovviamente il primo dono che aveva ricevuto dal padre appena sceso dalla scaletta dell'aereo era un pallone. Mio padre vedeva per la seconda volta il figlio eletto, ma lo trattava come se fosse sempre stato dinanzi ai suoi occhi. Lo prese in braccio e mi si avvicinò. Nico adesso viene a vivere qui, in questa terra, nella terra del padre. Non so perché, ma il bambino si intristì nell'espressione, lasciò cadere il pallone per terra. Riuscii a fermarlo con un piede prima che si perdesse irrimediabilmente tra la folla. Mi venne d'improvviso in mente l'odore mischiato di salsedine e polvere, di cemento e spazzatura, un odore umido. Mi ricordai di quando avevo 12 anni sulla spiaggia di Pineta Mare. Mio padre venne nella mia stanza, mi era appena svegliato, forse di domenica. Ti rendi conto che tuo cugino già sa sparare, e tu sei meno di lui? Mi portò al villaggio Coppola, sul litorale Domizio. La spiaggia era una miniera abbandonata di utensili divorati dalle salsedine e avvolti in crosta di calcio. Sarei stato a scavare per giorni interi, trovando cazzuole, guanti, scarponi sfondati, zappe spaccate, picconi sbeccati, ma non venivo portato lì per giocare nella spazzatura. Mio padre passeggiava cercando i bersagli. Quelli che preferiva erano le bottiglie, quelle peroni, le predilette. Mise le bottiglie sul tetto di una 127 bruciata. Ce n'erano molti di scheletri d'auto.